tutto sta sotto il suo controllo. Dio ha un piano, Dio ha uno scopo e il suo scopo non verrà mai distrutto. Anche quando tutte le forze del male verranno scatenate sulla terra durante la tribolazione, neanche questo rovinerà gli scopi di Dio. Dio lo stesso giudicherà questo mondo per il suo peccato, prenderà di nuovo possesso della terra, darà possesso della terra al suo figlio, così regnerà, sconfiggerà il profeta falso, l'anticristo e le sue speranze, redimerà la moltitudine di gentili e di ebrei, li strapperà dalle mani di Satana e dal suo sistema satanico. Uno dei gruppi principali che Dio utilizzerà per svolgere la salvezza, per portare la salvezza, è il gruppo dei 144.000 servi sigillati, li abbiamo visti già in Apocalisse 7, e tornano nel capitolo che studieremo stasera, Apocalisse 14. Quindi guardiamo Apocalisse capitolo 14. Notate ciò che si legge nel capitolo 14, versetto 1. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Questo brano, in particolare, è il primo brano che dà tre visioni, la prima di tre visioni che si vedono in questo capitolo. In questa prima visione, Giovanni vede 144.000 servitori speciali di Dio insieme all'agnello sul monte Sion. Abbiamo già visto questo gruppo nel capitolo 7. Sono degli uomini ebrei, sono 12.000 da ogni tribù di Israele che svolgeranno un ruolo importante e unico durante la tribolazione. Serviranno Cristo e predicheranno il Vangelo di Cristo in mezzo a tutto il subbuglio che ci sarà durante la tribolazione. E siccome questi 144.000 saranno odiati dal mondo e dall'anticristo, il capitolo 7 dice che Dio li sigillerà, li proteggerà in modo speciale. Abbiamo già visto questo gruppo nel capitolo 7 e abbiamo visto nel frattempo molta devastazione, visto lo 14. Quindi in questo capitolo 14 Giovanni risponde a una domanda. Qual è questa domanda? Con tutta questo odio velenoso di Satana che viene versato nel capitolo 12, con tutti gli attacchi feroci delle bestie nel capitolo 13, quei testimoni speciali di Dio sono sopravvissuti? Sopravvivranno? Ce la faranno? La risposta è sì. Come sapete, qualche credente, qualcuno del popolo di Dio non sopravvivrà, sia gentile che ebreo. Ci sarà qualcuno che crede in Dio che morirà. Però di questi 144.000 che sono protetti, sigillati in modo particolare, che tutti quanti loro sopravvivranno. È quello che Giovanni vede qua, 144.000 in piedi, stavano in piedi con l'agnello, è ovviamente il Signore Gesù, l'agnello. Gesù stesso è l'immagine che abbiamo nel capitolo 5, dove Gesù è descritto come l'agnello degno che ha preso in mano il libro con i sette sigilli. L'agnello sacrificato, immolato per il peccato del mondo. Giovanni lo vede in piedi insieme al 144.000 sul monte Sion. Il monte Sion è un nome per Gerusalemme. È la città di Gerusalemme. Nella Bibbia spesso si riferisce a Gerusalemme con il nome Sion. È una scena gloriosa. È così gloriosa che il cielo irrompe in una lode forte. Nel versetto 2 Leggiamo. Udì una voce dal cielo, simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Le arpe vengono nominate tante volte nell'Antico Testamento e ogni volta che si parla di una arpa si parla della gioia. Le arpe e la lode gioiosa vanno insieme. Quindi Giovanni vede un coro celestiale e nota che i 144.000 stanno cantando un canto nuovo, un cantico nuovo. Nel versetto 3 vediamo, essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. In tutto il libro dei Salmi, l'idea di un cantico nuovo è un cantico, un canto che descrive la salvezza. Ogni volta che un figlio di Dio sperimentava la salvezza da una situazione, qualsiasi situazione, scriveva o cantava un cantico nuovo. Era un cantico nuovo perché la situazione era appena successa, era appena passata, e quindi era una situazione dalla quale Dio lo aveva salvato, quindi era un cantico nuovo. E siccome questi 144.000 avranno delle esperienze molto importanti e nuove, hanno un cantico nuovo da cantare che gli altri non possono cantare. Il tema di questo canto è la loro speciale salvezza ed è proprio è appropriato, azzeccato, perché verranno salvati dalla mano dell'Anticristo e entrando nel regno millenario di Cristo. Per questo motivo sono stati sigillati nel capitolo 7 e qui vediamo che, come sempre, Dio, il suo sigillo non si può rompere. Leggiamo in 14:4. Essi sono quelli che non sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. È una descrizione qua che nel capitolo 7 non avevamo, quindi qua c'è informazione nuova riguardo ai 144.000. Vediamo che saranno degli uomini pii, veramente giusti davanti a Dio. Durante il periodo della tribolazione, il peccato e l'immoralità saranno all'apice. Secondo Tessalonicesi 2, colui che trattiene, cioè lo Spirito Santo, colui che li sta trattenendo, smetterà di trattenerli. Non vuol dire che lo Spirito Santo verrà tolto totalmente durante la tribolazione. Se fosse così, non ci sarebbe la salvezza, perché è lo Spirito Santo, è lui che opera all'interno del cuore degli uomini e delle donne per portarli alla salvezza, quindi non sarà assente lo Spirito Santo. Però secondo Tessalonicesi 2 ci dice che il modo suo di trattenere verrà sospeso. Quindi pensiamo che adesso le cose vanno male sulla terra, infatti le cose vanno male, però saranno mille volte peggio durante la tribolazione, quando lo Spirito Santo non tratterrà più il peccato e l'immoralità, faranno una strage queste cose, quindi sarà raro trovare un uomo puro. Ma qui vediamo 144 uomini puri, servi puri davanti a Dio, che non cederanno al clima, all'atmosfera immorale di quei giorni, non si contamineranno con immoralità. La mia traduzione, credo anche la vostra, perché dice poiché sono vergini. È una possibilità di traduzione validissima di tradurre la frase, però si può tradurre anche perché sono puri. Potrebbe essere anche una traduzione valida perché non c'è niente di contaminante, non è una cosa, il sesso all'interno di un matrimonio non ti contamina. C'è scritto esplicitamente nella Bibbia, se c'è una intimità fisica all'interno del matrimonio non ti contamina, ma all'infuori del matrimonio l'intimità fisica ti contamina, è peccaminosa. Quindi qua potrebbe voler dire che il 144.000 saranno puri e potranno resistere all'immoralità sessuale che dominerà la scena mondiale negli ultimi tempi. O potrebbe voler dire che durante la tribolazione le cose saranno al punto tale che sarebbe meglio o necessario che questi servi speciali dell'agnello di rimanere non sposati, sia in un modo sia nell'altro saranno puri e non contaminati. La prossima frase dice che essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada, che saranno disposti a fare qualsiasi cosa il Signore Gesù vuole che loro facciano, saranno disposti ad andare a predicare ovunque il Signore vuole che vadano. Non importa quanto siano difficili le circostanze, non importa quanto la situazione sarà una prova forte, non importa quanto sarà dura l'opposizione, non importa quanto sarà buio quel tempo, ovunque vada l'agnello loro seguiranno. Poi l'ultima frase dice: essi sono stati riscattati tra uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. L'idea delle primizie viene da un'immagine dell'Antico Testamento, un'immagine di agricoltura. Probabilmente voi conoscete questo modo di dire agricolo. Vuol dire che sono i primi, le primizie. Quelli proprio freschi, i primi che si salveranno nella tribolazione, però dopo di loro verranno altri convertiti. Sappiamo da Romani 11 che nell'ora che terminerà la tribolazione, che tutta Israele nazionalmente si salverà, ci sarà la salvezza nazionale di Israele. Ed è per questo che questi 144.000 sono chiamati le primizie. In nessun modo sono gli unici ebrei che si salveranno durante la tribolazione. Dio utilizzerà la sofferenza della tribolazione e la testimonianza di questi 144.000 per portare il popolo di Israele al pentimento. Tenete il segno qui in Apocalisse e torniamo a Zaccaria capitolo 12, proprio alla fine di Zaccaria e alla fine dell'Antico Testamento. E guardate quello che Dio dice nel versetto 10. Zaccaria 12, 10. Sta parlando degli ultimi tempi e di ciò che Dio farà nel cuore del popolo ebraico. Zaccaria 12, 10, spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico. E lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Il profeta Zaccaria poi continua a descrivere la salvezza della nazione di Israele, la salvezza nazionale di Israele. Il suo indurimento verrà spezzato, la sua cecità verrà rimossa. Il Signore Gesù toglierà l'empietà di Giacobbe. Ed è per questo che i 144.000 vengono chiamati le primizie, sono solo i primi convertiti, i primi credenti della tribolazione, però poi seguiranno molti altri. Torniamo all'Apocalisse capitolo 14. Leggiamo nel versetto 5. 14:5. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili o irreprensibili davanti al trono di Dio. A differenza delle bugie dell'anticristo e del profeta falso, questi 144.000 servi speciali di Cristo parleranno e diranno la verità. Qua ci sta dicendo questo, il versetto 14:5. Durante la tribolazione il mondo verrà bombardato da bugie e menzogna e inganno. Delle spiegazioni false saranno ovunque, dei falsi cristi, falsi profeti da tutte le parti, delle bugie daranno un conforto alla coscienza degli uomini per impedire che si pentano, però questi 144.000 diranno invece la verità su quello che sta succedendo nel mondo, non diranno bugie, parleranno e diranno la verità in mezzo a un mondo che odierà la verità, che odia la verità, diranno la verità sul giudizio di Dio, la verità sull'uomo di peccato, sul falso profeta menzognero. Il loro messaggio non sarà ben voluto e ben accetto da molte persone, però Dio utilizzerà questo messaggio per portare molti ebrei e molti gentili alla fede nel Signore Gesù Cristo prima che sia troppo tardi. E quindi questi 144.000, qua Giovanni li vede in piedi con l'agnello sul monte Sion. È la prima visione di questo capitolo 14. Poi i versetti da 6 a 11 ci dà la seconda visione all'interno del capitolo 14. In tutto sono tre visioni questo capitolo. Notate il versetto 6 comincia a spiegarci questa seconda visione. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Cercate di immaginare questa scena. Giovanni vede un cielo che volava in mezzo al cielo. Questa parola ci fa vedere che è la parte nel cielo dove il sole arriva al punto più alto, è il momento più alto della giornata. Quindi l'angelo stava nella parte del cielo dove tutti potevano vederlo. Dio voleva essere sicuro che nessuno sulla terra potesse perdere questo evento. Prima di versare l'ultima parte della sua ira, Dio mette pausa, Dio blocca tutto per lanciare un ultimo appello sugli abitanti della terra di pentirsi. È una grazia incredibile, una misericordia sbalorditiva, perché il mondo avrà già sentito il Vangelo. C'erano i due testimoni speciali nel capitolo 11. Avrà già sentito il Vangelo dai 144.000 testimoni sigillati, servi che abbiamo letto, di cui abbiamo letto capitoli 7 e 14. Avranno già sentito il Vangelo da ebrei e gentili convertiti che vivranno durante questo periodo. Quindi già avranno avuto opportunità incentiva di pentirsi e di volgersi a Dio, però la stragrande maggioranza non avranno fatto così, non si saranno pentiti. Quindi Dio potrebbe giustamente condannarli nella sua ira giusta, però dà un ultimo appello agli uomini e alle donne che si pentano. È un angelo che vola nel punto più visibile del cielo. Dio vuole che sia sicuro, certo e chiaro, che tutti ascoltino, tutti quanti sulla terra ascolteranno e potranno rispondere. E questo è collegato a quello che Gesù dice in Matteo 24. Adesso lo vediamo un attimo. Leggiamo in Matteo 24 quando Gesù promette che ognuno avrebbe ascoltato il messaggio del Vangelo prima degli ultimi tempi, prima della fine dei tempi. 24:14, Matteo 24:14. E questo Vangelo del Regno E qua di nuovo faccio, apro una parentesi. Voi sicuramente sapete che il Vangelo vuol dire buona notizia. Il Vangelo oggi è che Gesù è morto per i nostri peccati, è risorto, così noi possiamo essere salvati. È un riassunto, proprio, ovviamente ce n'è di più, però è il nocciolo del Vangelo. È il nucleo del Vangelo. Però qua sta parlando del Vangelo del Regno. Il Vangelo del Regno è la buona notizia del Regno. Certo, è lo stesso messaggio, però pone l'accento su un altro aspetto. Il Vangelo del Regno, sì, il Vangelo vuol dire buona notizia, è la buona notizia che il Regno dell'Anticristo spesso verrà tolto e sostituito dal regno del Messia. È una buona notizia. Una persona che sta vivendo negli ultimi tempi è la notizia più bella che ci possa essere. Quando staranno vivendo in questi orrori e atrocità, l'Anticristo sarà il capo, sarà una buona notizia dire il regno del Messia sta lì per venire. Quindi il 12:24, Matteo 12:24 parla di questo, il Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo come una testimonianza a tutte le nazioni e poi verrà, allora verrà la fine. Ed è esattamente ciò che si vede in Apocalisse 14. Dio si assicurerà, farà in modo certo che prima di portare il mondo alla fine, che darà un'ultimissima opportunità a tutto il mondo di pentirsi. Quindi torniamo all'Apocalisse 14 e notiamo questo messaggio. Apocalisse 14:7 dice ciò che l'angelo starà proclamando. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. L'obiettivo, il punto centrale del messaggio dell'angelo è: temete Dio e dategli gloria. Non è la prima volta che il messaggio della salvezza si esprime con queste parole. Alle nostre orecchie forse arriva come strano. Pensiamo noi, magari dice: Gesù è morto per i vostri peccati, ricevetelo come il vostro Signore Salvatore e avrete il perdono e la salvezza. E certo, sarebbe anche adatto come messaggio. Però qua è espresso in un altro modo: temete Dio e dategli gloria. Gesù ha espresso la responsabilità dell'uomo in un modo molto simile. Di nuovo, teniamo il segno qui, però leggiamo Matteo 10. Questo modo di presentare il Vangelo è qualcosa che ha fatto anche Gesù. Matteo 10, versetto 28, Matteo 10, 28, Gesù dice così: e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Piuttosto temete colui che può far perire l'anima e il corpo nella geenna. Non sta parlando di Satana, come molti sbagliando pensano. Non dobbiamo temere Satana. Sì, dobbiamo rispettare il potere, renderci conto del potere di Satana, ma non abbiamo paura di lui. Satana non ha l'autorità di uccidere l'anima e il corpo nell'inferno, nella geenna. Solo Dio ha questa autorità alla fine dei conti. Quindi qua in Matteo 10:28 Gesù sta dicendo: temete Dio, abbiate timore di Dio, un timore che vi porta al pentimento. Ed è ciò che l'angelo dirà nel suo messaggio durante il periodo della tribolazione. Dirà: mostrate riverenza a Dio, rimanete in stupore davanti a Dio, sottomettete la vostra vita davanti a Dio e dategli gloria. Questo sarà il messaggio dell'angelo. Quindi torniamo ad Apocalisse 14. Questo angelo chiamerà, dirà alle persone di temere Dio, di pentire prima che sia troppo tardi, perché è quasi già troppo tardi. Di qua a poco l'ultimo giudizio di Dio della tribolazione inizierà, quando le sette coppe di Dio vengono versate rapidamente una dopo l'altra. Ricordatevi che l'evidenza della scrittura ci fa vedere che queste coppe verranno subito una dopo l'altra, senza pausa, senza tregua. Quindi è un ultimo avvertimento di grazia prima dell'inizio di questo versamento rapido. Quindi leggiamo nel versetto 14:8, Apocalisse 14:8, poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Il primo angelo predicava la salvezza, questo angelo sta annunciando il giudizio, che guarda in avanti, anticipa ciò che Giovanni descriverà nei capitoli 17 e 18. È qualcosa che ci anticipa quello che succederà. Poi lo vedremo, che Dio distruggerà tutto il sistema idolatra degli ultimi tempi, che qua viene chiamato Babilonia, perché ricorda il primo impero idolatra, che è in Genesi 11, la città di Babilonia, il primo tentativo dell'uomo di unirsi, di unificare l'umanità per resistere a Dio e ribellarsi contro Dio e disubbidire a Dio. È possibile che una parte dell'impero dell'anticristo sarà ubicato nello stesso posto dove una volta c'era la Babilonia, cioè Iraq, Iraq di oggi. Oggi non sappiamo di certo, perché sarà un impero globale, mondiale, un regno mondiale, ma sappiamo che dove sarà il punto centrale, ovunque sia, avrà un impatto su tutta la terra. Guardate quello che c'è scritto nel versetto 8. Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia, la grande, Babilonia la grande città, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Il regno dell'anticristo sarà caratterizzato dall'idolatria, l'immoralità, e invaderà tutto il mondo. Farà, in poche parole, ciò che la prima Babilonia voleva fare in Genesi 11, però non andrà avanti all'infinito. Notate la ripetizione duplice della parola caduta, caduta, per dare una enfasi e per dare una certezza. Babilonia cadrà sotto la mano potente di Dio, sotto il suo giudizio, e sarà così con chiunque dice di appartenere a lei. Ed è quello che il terzo angelo pronuncia. Notate il versetto 9. Apocalisse 14:9, seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano. Qua, ok, siamo a metà del pensiero, perché qua finisce il versetto, però fermiamoci solo qua. Ricordiamoci che fa riferimento a quello che abbiamo visto la sera scorsa, alla fine del capitolo 13, che il profeta falso incoraggerà tutti nel mondo di fare un'immagine all'anticristo, e tutti quanti dovranno prendere su di loro il marchio sulla fronte o sulla mano, e chiunque si rifiuta non potrà partecipare nel commercio, né vendere né comprare. Il versetto 10, 14, 10, scusate, 14, 9. Chiunque adora la bestia e prende il marchio, 10, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il primo angelo predicava la salvezza, il secondo il giudizio, annunciava il giudizio, e questo angelo proclama la dannazione. Chiunque si fa mettere il marchio della bestia e dà la sua proclama la sua lealtà all'anticristo sperimenterà l'ira di Dio. Non, più chiaro di così non può essere. Durante la tribolazione le persone avranno una scelta: o Cristo o anticristo. È uguale alla scelta che c'è oggi, però sarà più evidente, sarà proprio lampante la scelta, o Cristo o l'anticristo. Chiunque rifiuta Cristo, e ce ne saranno tanti, berrà il vino dell'ira di Dio. È un gioco di parole da quello che c'è scritto nel versetto 8, quando le nazioni hanno bevuto l'ira della Babilonia, della sua prostituzione. Coloro che berranno da quella coppa di idolatria e immoralità, poi berranno anche dell'ira di Dio. Qua c'è scritto che berranno questo vino versato puro, non diluito. Molto spesso nei tempi antichi si diluiva il vino così non era troppo forte, ma questa coppa di vino non sarà un vino diluito in nessun modo, sarà in modo ineffabile, sarà forte, non sarà un po' di acqua insieme al frutto della vigna, sarà invece di zolfo e di fuoco. La fine del versetto 10 dirà che questa punizione avrà luogo alla presenza dei santi angeli e davanti all'agnello. È una frase che dobbiamo leggere attentamente davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. È facile dare per scontato o poi dire che le persone che andranno all'inferno saranno lontani per l'eternità da Cristo. È vero. Io stesso ho spesso descritto l'inferno come la separazione eterna, l'allontanamento da Cristo. In un certo senso è vero. Però notate ciò che dice questo versetto. Vi voglio fare una citazione da un mio teologo preferito. Dice: per tutta l'eternità lo stagno di fuoco sta alla presenza del Signore, perché nulla può stare all'infuori della sua onnipresenza, neanche lo stagno di fuoco. Però i malvagi saranno separati dalla sua presenza, nel senso che non avranno né contatto né comunione con lui. Quindi sì, c'è la separazione, però c'è anche la punizione proprio davanti alla presenza dei santi angeli e davanti alla presenza proprio dell'agnello. Quindi il versetto 11 poi ci dice: il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. No, non ha riposo né giorno né notte chiunque adora la bestia alla sua immagine e prende il marchio del suo nome. È una scena che è impossibile mettere in parole, è proprio ineffabile quanto è spaventevole, spaventosa questa punizione che andrà avanti per sempre e sempre. E per sottolineare questa realtà, il testo dice che non ha riposo né giorno né notte questa gente. Difficile quanto è per noi accettare o comprendere il tormento dell'inferno sarà per sempre. Sicuramente voi sapete che molte religioni che si chiamano religioni, diciamo, cristiane, hanno la posizione che l'inferno non sarà per sempre. Infatti ci sono delle religioni che si sono inventate proprio per evitare la dottrina dell'inferno eterno. Ad esempio, i Testimoni di Geova sono partiti proprio perché i fondatori non potevano accettare che l'inferno sarà eterno, e quindi hanno chiamato una religione di sana pianta, dicendo che l'inferno non durerà per sempre, e non è l'unico gruppo a fare così. Anche tanti avventisti del settimo giorno dicono che l'eterno non durerà per sempre, l'inferno non durerà per sempre. I Testimoni di Geova, 26esimo giorno, ce ne sono anche altri gruppi. Io capisco che è una dottrina incomprensibile, non riusciamo ad immaginarcelo, a comprenderlo mentalmente. Ma la Bibbia chiaramente insegna che l'inferno durerà per sempre. Gesù stesso ha insegnato così. In Matteo 25, tenete la mano da una parte in Apocalisse, ma vediamo in Matteo 25. Matteo 25, guardiamo il versetto 46. Matteo 25, 46. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Una delle cose più significative di questo versetto è il fatto che Gesù sta utilizzando un parallelismo, un parallelo fra la vita e la punizione, la vita eterna, la punizione eterna. Quindi, se non esiste la punizione eterna, sta di conseguenza che non esiste neanche la vita eterna, perché Gesù sta utilizzando proprio un parallelo, dicendo che uno è vero quanto l'altro. Quindi proprio sta di fatto che è una verità. La punizione è la vita, saranno eterni. La nostra vita con il Signore sarà eterna e l'inferno sarà per l'eternità. In Marco 9:48 Gesù ha descritto l'inferno come un posto dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. La parola greca per l'inferno è la geenna. Ed è una parola che bisogna capirla bene, da un'immagine chiara. È una parola composta nell'ebraico. Da una parte c'è la parola gai, che vuol dire vallata, e hinnom, che è la vallata di sud di Gerusalemme. Nel giorno di Gesù, nel tempo di Gesù, questa vallata, Gai Hinnom, cioè Geenna, era il posto dove c'era la discarica della città, quindi ci si gettava l'immondizia in questa vallata, la vallata di Gai, e siccome era una discarica dove si mettevano le cose da buttare via, dopo si bruciava e bisognava bruciare la l'immondizia, non si poteva mettere questa discarica e continuare a buttare le cose dentro all'infinito. Quindi si buttava l'immondizia lì e si bruciava sempre, c'era sempre acceso un fuoco per bruciare la spazzatura. La spazzatura attirava ovviamente i vermi. Quindi se nel tempo di Gesù tu fossi andato in questa discarica al sud di Gerusalemme, avresti visto la spazzatura incendiata e un posto pieno di vermi. Ed è l'immagine che Gesù usa per descrivere l'inferno. In Marco 9:48 la Geenna è dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Diceva, il fuoco perché non brucia i vermi? Ma i vermi non muoiono mai. Era un modo di dire di Gesù per dire che l'eternità l'inferno sarà per sempre, la gente non viene arsa e poi bruciata e poi non esiste più. Molte religioni insegnano questo e forse possiamo comprendere come da una parte è qualcosa che vogliono capire per rendere più palatabile, però la Bibbia non insegna così. Gesù ha descritto di più l'inferno di quanto abbia descritto il cielo. E sono delle immagini raccapriccianti che ci spaventano, però descrivono il destino eterno di coloro che rifiutano Gesù e abbracciano l'anticristo. È come se Dio gli stesse dicendo: vuoi l'anticristo così tanto? Ci puoi passare l'eternità insieme a lui con lo stagno di fuoco, di zolfo. Questo sarà il prezzo che coloro si allineeranno con l'anticristo, il prezzo che dovranno pagare. Ed è deprimente, è una realtà scoraggiante. Ma in mezzo a questa descrizione severa, tremenda, o subito dopo, vediamo due dei versetti più incoraggianti in tutto il libro dell'Apocalisse. Sì, Satana cercherà di portare avanti il suo piano durante il periodo della tribolazione. Sì, Satana cercherà di utilizzare l'anticristo, il falso profeta, per catturare il maggior numero di persone per l'inferno che possa. Satana cercherà di fare tutto ciò che potrà fare per cercare di far rinnegare il popolo di Dio, di farvi rinnegare la fede. L'anticristo cercherà di obbligare il popolo di Dio di far parte del suo impero. Il profeta falso cercherà di utilizzare tutto l'inganno che può per ingannare il popolo di Dio, di fargli adorare l'anticristo. Però è emozionante pensare che per la grazia di Dio il suo popolo sarà fedele fino alla morte addirittura. Ed è ciò che leggiamo in Apocalisse 14, 12 e 13. Leggiamo tutti e due questi versetti e poi li guardiamo uno ad uno. Apocalisse 14, 12. Qui è la costanza o la perseveranza, la pazienza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Ed è una luce in mezzo a una scena molto tetra e buia. Ricordiamoci che i versetti proprio prima di questi parlano del giudizio eterno. I versetti subito dopo questi due versetti tornano di nuovo a parlare del giudizio feroce di Dio. I versetti da 14 a 20 ci anticipano l'ultimo giudizio dove Dio stritolerà le persone. Quindi la grande parte, la maggior parte del capitolo 14 non è un brano bello, piacevole, non è una scena carina, però in mezzo a tutto questo giudizio, tutta questa dannazione e buio, troviamo la parola beati. Fa proprio un contrasto forte. Il versetto 13 dice: beati i morti. Questa parola beati è una parola comune nella Bibbia, semplicemente perché il cuore di Dio è di benedire le persone. Dio vuole che le persone siano benedette. Satana invece vuole rovinare, distruggere la vita delle persone, però Dio vuole che le sue creature siano benedette, beate, ed è per quello che troviamo la parola benedetto, beato nella scrittura. Se avessimo il tempo potremmo guardare mille brani che dicono, che ne so, beati l'uomo che non cammina al consiglio dei malvagi, così avanti, no? Beato colui cui trasgressioni sono perdonate, beato colui che confida nel Signore, beato, beato lo troviamo nei Salmi, nei Proverbi. Tutti i profeti parlano della beatitudine, del desiderio di Dio che noi siamo beati. E poi leggiamo nel Nuovo Testamento, leggiamo solo i pochi capitoli che Gesù sta dicendo: beati i poveri nello spirito, in spirito, beati i misericordiosi, beati coloro che bravano la giustizia, beati i facitori di pace, e avanti, avanti. Gesù predica in questo sermone sulla beatitudine. Quindi vi ripeto che Dio vuole che le persone siano beate, invece Satana vuole che siano maledette e dannate. Quindi è proprio si solleva in mezzo a vedere questa dannazione, condanna, è proprio un sollievo vedere la parola beati, beati, ah, finalmente beati. Ma non è la prima volta che Giovanni usa beati in Apocalisse, vi ricordate la prima volta? Però, non so, forse vi sembra che erano 2 anni fa che abbiamo letto quella. Vi ricordate il capitolo 1, 3? Apocalisse 1, 3 dice: beati coloro che leggono questo libro. Quindi già nel primo capitolo, nel terzo versetto, già Dio sta parlando della beatitudine. E qua troviamo un altro versetto che parla di beato, di beatitudine. Però guardiamo il versetto 12. Come arriverà questa beatitudine? Qui è la costanza o la perseveranza, la pazienza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Ci vorrà molta costanza, pazienza, perseveranza per rimanere fedeli a Dio nei giorni del regno dell'Anticristo. Ci vuole tanta pazienza nel giorno di oggi, figuriamoci. Però le prove che noi abbiamo saranno un gioco di ragazzi rispetto a quello che sarà nella tribolazione. Quelli che osservano i comandamenti di Dio nella tribolazione avranno bisogno di pazienza, di costanza. Non possiamo comprendere quanto sarà difficile. L'ultima frase di questo versetto, la fede in Gesù, vuol dire che questo popolo di Dio dovrà avere una fede vivente in Gesù che li manterrà ubbidienti così possono stare in piedi durante la persecuzione. Nessuno che non conosce veramente il Signore vorrà andare controcorrente di questo sistema, contro l'anticristo. Solo coloro che conosceranno veramente il Signore avrà il coraggio di rifiutare, di adorare la bestia, di ricevere il suo marchio, e molti di loro verranno giustiziati, uccisi per aver preso questa posizione per Cristo. E questo ci porta al versetto 13, 14, 13. Udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati gli morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano, che si riposino dalle loro fatiche e che le loro opere li seguano. Questa voce dal cielo probabilmente è proprio il Signore Gesù stesso. È Lui che dice questa beatitudine. Questo termine beatitudine, beato, voi sapete già che la persona è beata, quindi è Gesù che sta dando questa benedizione. Beati i morti, li benedice. È una luce forte in un brano molto buio. È un versetto molto incoraggiante. Vi immaginate quanto sarà incoraggiante questa affermazione per quelli vivi durante la tribolazione, quando starà succedendo la bestia, il falso profeta, staranno cercando ogni cosa di perseguitare, di martoriare il popolo di Dio. Sarà un periodo molto difficile, quindi il Signore incoraggia il suo popolo con queste parole: beati i morti che muoiono nel Signore da ora innanzi. Sembra una beatitudine speciale per quelli che verranno uccisi durante la grande tribolazione. E ha senso così, che la persecuzione che avranno là sarà molto più feroce di qualsiasi altra persecuzione fino a quel momento. Quindi il Signore darà un premio speciale a coloro che saranno fedeli a Lui durante quei giorni bui di difficoltà. Chiunque muore nel Signore in ogni epoca è beato, ma qua c'è una benedizione speciale, particolare. Beati i morti che muoiono nel Signore da ora in poi, da ora innanzi. È una promessa così preziosa che addirittura lo Spirito Santo ne parla, risponde, mi emoziona questo, che proprio lo Spirito Santo reagisce a questa benedizione, e vedremo quello che dice dopo la pausa. Bene, bentornati. Prima di ricominciare con Apocalisse 14, ho due cose da dire. Uno è un annuncio, poi ho ricevuto anche una domanda. Voglio annunciare, quindi un poco guardando l'andamento di questo orario, probabilmente potremo addirittura finire l'Apocalisse in anticipo. Prima per la domenica mi sembra che abbiamo dalle 15 fino alle 20, se ci serve utilizzare tutto il tempo lo utilizzeremo, però mi sembra che addirittura siamo in anticipo, quindi così forse potete organizzarvi. Non stiamo andando troppo velocemente, però lo stesso mi sembra che non dovremmo addirittura utilizzare tutto il tempo, forse siete sollevati da qualcuno che è in presenza, da qualcuno che sta seguendo da tutti, forse stai dicendo come lo Spirito, sì, dice sì. Quindi penso che potremmo finire addirittura un poco in anticipo. Ho ricevuto una domanda, io ho detto già qualche volta, se hai qualche domanda, di farmi la domanda, di mandare all'indirizzo email, e ho ricevuto una domanda. Quindi voglio dare una risposta a questa domanda prima di andare avanti. La domanda è la seguente. perché credi che il regno dell'Anticristo sarà l'impero romano ricostruito, ravvivato, ricostruito? Ci sono diversi motivi che mi convincono, ma quello più esplicito è Daniele capitolo 7. Non leggeremo di nuovo tutto Daniele capitolo 7 in dettaglio, però appuntatevelo e commenterò qualcosa. In Daniele capitolo 7, come abbiamo visto ieri sera, Daniele vide una visione di quattro bestie. Queste quattro bestie erano già state descritte in Daniele capitolo 2, ma mettendo questi due capitoli a confronto, sappiamo che le quattro bestie rappresentano quattro regni. Il primo è quello babilonese, il secondo quello persiano, il terzo quello greco e il quarto quello romano. Ma una cosa interessante dell'impero romano è come viene descritto sia in Daniele capitolo 2 che in Daniele capitolo 7. In Daniele capitolo 2 è descritto come avendo 10 re che erano rappresentate da le 10 dita del piede della statua. In Daniele capitolo 2 si dice specificamente che nel momento in cui ci sarà questo impero di 10 regni, cioè dell'impero romano costituito, che il Messia tornerà e distruggerà quel regno e stabilirà il suo proprio regno. In Daniele capitolo 2 è rappresentato da una pietra che colpisce la statua proprio sulle 10 dita del piede che lo distrugge. Quindi vuol dire che Gesù tornerà durante il momento delle 10 dita del piede dell'impero romano. Ma Gesù non è ancora tornato, quindi sappiamo che si parla del futuro, non solo, però sappiamo dalla storia, conoscete che l'impero romano non è mai stato composto di 10 regni o 10 re, quindi è ancora una dimostrazione che questo aspetto dell'impero romano necessariamente è nel futuro, e anche si conferma in Daniele capitolo 7. Quando Daniele vede questa bestia che rappresenta l'impero romano, specificamente gli viene detto, rivelato, che l'impero romano avrà tre fasi. La fase della bestia, che è quello che conosciamo già storicamente, poi avrà la fase dei 10 re, che non è mai successo all'interno della storia dell'impero romano che ci fosse una fase di 10 re o regni, ma questa fase sarà presente quando Gesù tornerà. Quello abbiamo visto in Daniele 2. E poi Daniele 7 dice la terza fase di questo impero romano è la fase che io chiamo la fase del piccolo corno, il piccolo corno che cresce e diventa molto grande, cioè l'Anticristo, che cresce dall'interno dell'impero e ne diventa il capo. E Daniele 7 ci viene detto anche inoltre che nel momento in cui tutto questo starà succedendo ci sarà un giudizio e il Messia stabilirà il suo regno. Quindi il regno del Messia verrà sicuramente quando l'impero romano, e deve essere un impero romano ricostruito, ravvivato, che ci sarà una fase di 10 re, e questi 10 re sono in esistenza, e poi uno fra loro prenderà più potere degli altri e ne prenderà tutto il potere, ed è qualcosa che storicamente non è mai successo. E poi Gesù non è tornato per stabilire il suo regno, quindi deve essere nel futuro, ed è per quello, diciamo in poche parole, per cui io credo che il regno dell'Anticristo ha a che fare, è collegato, non mi ricordo esattamente come è stato domandato, è per quello che credo che sarà l'impero romano ravvivato, ricostruito, secondo Daniele 2 e Daniele 7 devono essere la stessa cosa. Non ho risposto totalmente, non so chi ha fatto la domanda, per favore rifammi un'altra domanda e approfondirò ulteriormente. Ok, torniamo a Apocalisse 14, siamo tornati a un punto per me molto emozionante. C'è una voce dal cielo che diceva, Giovanni scrivi questo, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano, che essi si riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. A parte Apocalisse 22, 17, è l'unico momento in tutto il libro dove lo Spirito Santo parla direttamente, testualmente, quando apri bocca. 22, 17, poi lo vedremo, mi sembra, domenica, se Dio vuole, domenica pomeriggio, è in questo versetto 13, 13, 14, 13. Forse vi ricordate che i capitoli 2 e 3 contengono sette lettere alle chiese, e ognuna di queste lettere finisce con chi ha orecchio per udire, che ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Queste lettere furono, diciamo, registrate, scritte dallo Spirito tramite Giovanni. Quindi sì, è preciso e giusto di dire che sono i messaggi che vengono dallo Spirito, sono i messaggi suoi dallo Spirito alle chiese. Però erano delle lettere che erano dettate dal Signore Gesù. Quindi non è lo Spirito direttamente che parla, è lui che ispira la scrittura, scrivendo ciò che Gesù, facendo scrivere ciò che Gesù ha detto. Ma questa affermazione sono proprio le parole testuali dello Spirito Santo. Lui è così emozionato da questa promessa dal Signore che lui stesso fa un'affermazione esclamativa. Sì, dice. E poi aggiunge questa frase, dico così, che essi possano riposarsi dalle loro fatiche. Un grande contrasto da quello che si vede nel versetto 11. Il versetto 11 dice che i malvagi non avranno riposo né giorno né notte. Ed è un'immagine terribile. Ci spaventa proprio alla luce del destino eterno di coloro invece che amano e servono il Signore. Quelli che sono fedeli al Signore avranno finalmente riposo. Abbiamo già visto che il popolo di Dio sarà costretto a scappare durante la tribolazione. È l'implicazione di Apocalisse 7. 16, durante questo periodo di scappare avranno fame, avranno sete, sentiranno il caldo del sole, diventeranno molto stanchi, ma una volta che diventeranno martiri avranno il riposo della loro fatica. L'ultima parte di questo versetto 13 dice che le loro opere li seguono, cioè Dio li premierà dalla loro fatica, dalle loro opere. Abbiamo già visto da quando c'è scritto beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Il Signore riccamente premierà questi credenti per la loro fedeltà a Lui durante questi tempi molto bui. Il cuore di Dio è così. Dio ama il suo popolo. Dio cerca addirittura delle scuse, dei motivi per premiare il suo popolo. Vi ricordate quando Gesù dice neanche un bicchiere d'acqua fresca non avrà un premio? Qualsiasi cosa Gesù vuole premiare. Penso che saremo scioccati nel cielo per le cose per cui Dio ci premierà. Cose che a noi non sembrano neanche degne, importanti, invece rivela a noi il cuore di Dio, che Dio vuole a tutti i costi benedirci e premiarci come suo popolo. Questi santi potranno riposarsi dalle loro fatiche e saranno beati. Come possiamo applicare questa realtà, questa verità a noi? Voglio darvi tre versetti, non abbiamo tempo di guardarli nel dettaglio perché ci porterebbero un poco fuori tema, però scriveteli, appuntateli lo stesso. Sono tre dei versetti più incoraggianti per me in tutto il Nuovo Testamento. Perché questi versetti ci raccontano che, ci dicono che Dio è così disposti a benedirci che ci premierà per le nostre fatiche, per la nostra fedeltà. Sono Ebrei 6:10. Ebrei 6:10 dice che Dio non dimenticherà, l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato. Dio non dimenticherà, ovviamente Dio non può dimenticare, non sta parlando della sua memoria, vuol dire che Dio darà un premio. Un secondo è Prima Corinzi 15:58. Prima Corinzi 15:58 dice che dobbiamo stare saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. Non vuol dire, vuol dire che vale la pena. Sii fedele, abbonda nell'opera del Signore, il Signore ti premierà. E l'altro è in Galati 6:9. Galati 6:9 ci dice di non stancarci di fare il bene, perché nel tempo debito, nel tempo giusto che noi mieteremo se non ci stanchiamo. Quindi questi sono tre versetti che mi incoraggiano spesso e mi stimolano ad essere fedele quando sono stanco o scoraggiato, quando voglio smettere. Questi versetti mi dicono: non mollare, sii fedele. Dio ti premierà, premierà il suo popolo che è fedele. Ed è esattamente ciò che vediamo in Apocalisse 14, 12 e 13. Però purtroppo dobbiamo abbandonare questi due versetti di luce e dobbiamo guardare i versetti da 14 a 20 per concludere il tempo stasera. In questi versetti vediamo due immagini dell'ultimo giudizio. La prima immagine è quella di una mietitura di grano. La seconda è una vendemmia. Qualcuno suggerisce che il motivo per cui ci sono due immagini di giudizio qui è perché ci sono due grandi giudizi ancora da avvenire nell'Apocalisse. Questi due grandi giudizi principali sono le sette coppe, coppe di ira, che stanno per essere versate, e poi il giudizio del secondo, la seconda venuta di Gesù alla terra. Molti non si rendono conto che la seconda venuta di Gesù alla terra è un giudizio. Molti lo vedono come un evento glorioso. Sicuramente sarà un evento glorioso. Sarà un evento glorioso, sì, però allo stesso tempo sarà un evento violento di giudizio. È descritto nel capitolo 19, lo vedremo più in là nei nostri studi, non stasera, non, però più in là, un altro giorno vedremo. Quindi, siccome rimangono questi giudizi, due, le coppe e la seconda venuta di Cristo, ci sono quindi due immagini alla fine del capitolo 14 che ci anticipano ciò che starà per succedere, cioè la mietitura e la vendemmia. Molti commentatori vedono queste due immagini come due immagini, due modi per descrivere la stessa cosa. Dicono, vabbè, sono solo due immagini dello stesso giudizio. Ed è per noi un ricordo. Vi ricordo che almeno che abbiamo proprio delle prove schiaccianti, chiarissime, dobbiamo essere umili nel modo in cui vediamo le cose. Facciamo un suggerimento. Secondo me, io lo vedo da questa parte, vedo questa sfumatura, però almeno che il testo non definisca se stesso, non dice. Già l'interpretazione all'interno del versetto stesso dobbiamo essere flessibili, ma qua possiamo dire almeno che sono delle immagini di giudizio. 14:14. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Il termine figlio d'uomo, come ben sapete probabilmente, si utilizza addirittura 81 volte nei Vangeli per riferirsi a Gesù, riferendosi a Gesù. Quindi probabilmente è Gesù di cui si parla, ma non è certo. Al 100%. Gli altri versetti ci dicono sì, che Gesù viene sempre chiamato figlio d'uomo, però non vuol dire che necessariamente al 100% è qua Gesù. Probabilmente è Gesù qui, però non lo possiamo dire con 100% di certezza. Che è interessante pensare che la frase figlio d'uomo sta in Daniele 7:13, laddove è ovviamente un riferimento al Messia. È anche interessante che Gesù viene chiamato figlio d'uomo in Apocalisse 1:13. Quindi molte volte si riferisce. Gesù è descritto come il figlio d'uomo. La prima volta che Gesù riferisce a se stesso con questo titolo è Matteo 8:20, dove dice: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli hanno i loro nidi, ma il figlio d'uomo non ha dove appoggiare il capo. Ed è un grande contrasto a quello che il figlio d'uomo sta facendo in Apocalisse 4:14 qua. Se è un riferimento a Gesù, è l'ultimissima volta che viene chiamato il figlio d'uomo. Durante il suo soggiorno sulla terra, il figlio d'uomo non aveva dove posare il capo, ma qua il figlio d'uomo in Apocalisse 14 è seduto come il giudice sovrano dell'universo. Qua c'è scritto che era seduto su una nube bianca. Anche qua vediamo in Daniele 7 che Daniele ha ricevuto una visione che ha visto uno simile al figlio d'uomo che veniva sulle nuvole del cielo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui e gli furono dati dominio, gloria e regno. Quindi è molto simile. Molto possibile che questo versetto di Daniele 7 gli venisse in mente a Giovanni quando scrisse il versetto. Qua non ci viene scritto ciò che Giovanni pensava quando scriveva quello, però sicuramente Giovanni conosceva le scritture ebraiche, conosceva Daniele 7. Quindi la parola scritta qua in 14 ebrei, Apocalisse 14, parla di una corona di un vincitore. Quindi di nuovo, se stiamo parlando di Gesù, ci sta ricordando che Gesù ha già vinto il peccato e la morte con la sua risurrezione, e adesso sta per sconfiggere coloro che hanno rifiutato lui. È per quello che porta in mano una falce affilata. Era un attrezzo degli agricoltori che falciavano il grano. Il versetto 15 dice così: un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Il tempio di cui si parla qua è la dimora celeste di Dio. Quindi questo angelo riceve una parola, porta un messaggio da Dio Padre che è giunto il momento di fare giustizia, esattamente ciò che Gesù ha illustrato in Giovanni 5. Due volte in Giovanni 5 Gesù ha detto che il Figlio ha messo in mano tutto a Gesù in Giovanni 5, 22 e 27. Gesù dice: il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. E non dice perché? Perché è il Figlio d'uomo. Quindi il Padre manda parola tramite questo angelo speciale che è giunto il momento del giudizio. L'angelo lo proclama con una grande voce che sottolinea l'importanza, quanto sarà severo ciò che sta per succedere. In questo versetto notate bene: poiché è giunta l'ora, 14:15, è finito il giorno della pazienza di Dio. La peccaminosità dell'uomo è giunta all'apice. La parola qua che troviamo, la parola matura, vuol dire addirittura troppo maturo, quasi putrificando quanto è maturo. Vuol dire che Dio ha aspettato moltissimo tempo, Dio ha fatto molto di più di quello che ci si poteva aspettare, che è addirittura troppo maturo questo grano, si sta quasi per marcire per quanto è maturo, quindi deve essere falciato. Il versetto 16, 14, 16 dice: colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. È un'affermazione brevissima che fa vedere quanto è subito il giudizio. Basta. Con un lancio della falce, basta. Vi ricordate quello che Giovanni Battista ha profetizzato all'inizio del ministero di Gesù? Giovanni Battista ha detto una cosa interessante in Luca capitolo 3, lo vediamo. Quindi tenete il segno su Apocalisse 14 e torniamo in Luca capitolo 3. Versetto 7. Versetto 17. Giovanni Battista parla del Messia, Gesù. Luca 3, 17. Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Quando la terra verrà ci sarà la mietitura della terra, ci sarà un fuoco che non si potrà estinguere, cioè andrà per sempre. Abbiamo già parlato dell'eternità dell'inferno. E quindi ci porta alla seconda immagine del giustizio, del giudizio, ed è ancora più tremenda. Prima abbiamo visto la mietitura, adesso vediamo la vendemmia. Nello stesso modo in cui il popolo di Dio è la sua vigna che deve produrre il frutto della giustizia, gli abitanti della terra producono una uva cattiva. Un frutto cattivo deve essere vendemmiato per essere giustiziato. Quindi Apocalisse 14, torniamo all'Apocalisse 14 e vediamo la prossima immagine di giudizio. Versetto 17. Poi dal cielo, che è dal tempio che è nel cielo, uscì un altro angelo, anch'egli aveva una falce affilata. Ecco apparire dal tempio che è nel cielo un altro angelo, e ci fa capire che anche questo angelo viene dalla presenza stessa di Dio. Questo angelo in particolare apparecchia, diciamo, la scena per il giudizio. Non effettuerà il giudizio stesso, lui prepara solamente. Pare che sarà Gesù stesso, come in Giovanni 5 hanno detto. Quindi gli angeli preparano il giudizio, però lo effettua proprio il figlio. Il padre ha affidato tutto il giudizio al figlio, però lui preparerà tutto, perché raccoglierà tutti i ribelli nel grande tino dell'ira di Dio. È una frase che vedremo più tardi, che tutti gli eserciti si raduneranno per l'Armageddon. Quindi è un angelo che raccoglie tutti i ribelli del mondo nel grande tino dell'ira di Dio. Anche questo angelo ha una falce affilata, perché dovrà prima tagliare le uva e poi le deve gettare in un posto dove verranno calpestate. Il versetto 18 è un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. Qua un altro angelo, ecco un altro angelo che esce dall'altare. Giovanni lo descrive come l'angelo che aveva potere sul fuoco. È una descrizione affascinante, interessante. Il modo in cui lo dice implica che è un angelo conosciuto, rinomato, riconosciuto. Se è così, sta parlando di un angelo che abbiamo già visto nel capitolo 8. Nel capitolo 8 c'era un angelo che era collegato al fuoco sull'altare. Appuntate Apocalisse 8, dove questo angelo è collegato al fuoco. Quindi probabilmente questo è il collegamento, perché Giovanni dà per scontato che capiamo di che angelo stiamo parlando. Quindi molto probabilmente questo angelo di 14:18 è lo stesso angelo di Apocalisse 8. E qua c'è una cosa interessante. Nel capitolo 8 simboleggia le preghiere del popolo di Dio. Quindi il simbolismo è che questo angelo viene dall'altare nel cielo per assicurarsi che tutte le preghiere di tutti i santi chiedendo giustizia giustizia nel regno ad avvenire, che abbiano una risposta. Da secoli noi come popolo di Dio preghiamo che venga il tuo regno, Che sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta in cielo. Questa preghiera sta per ricevere risposta. Il Signore sta preparando l'ultimo atto di giudizio, per colpirà la terra per distruggere il regno di Satana, il regno dell'Anticristo e il regno dell'uomo. Poi il Signore verrà poi a stabilire il suo proprio regno. Da anni, in tutti i secoli, la Chiesa fedele a Dio, popolo di Dio, abbiamo pregato come Gesù ci ha pregato di pregare, che la volontà del Signore sia fatta sulla terra, che il suo regno venga. Purtroppo, siccome per tanti è diventata solo una preghiera ritualistica in tante diciamo cose della cristianità, ci sono alcuni credenti evangelici che non pregano mai così, perché vedono le persone che pregano il Padre Nostro in modo robotico, automatico, e quindi dicono che c'è un sistema che dice che se reciti tot Padre Nostro, che ti si scalerà, sconderà a tempo del purgatorio. Quindi molti credenti evangelici per questo motivo non pregano più il Padre Nostro. Eh sì, va bene, capisco che Gesù non diceva che letteralmente dovevamo pregare solo così, esattamente queste parole ogni volta che preghiamo. È chiaro che Gesù stava insegnando come pregare e che tipo di contenuto deve avere la nostra preghiera. Quindi dovremmo pregare qualsiasi parole usiamo. Dovremmo dire che Padre, che il tuo regno venga, che la tua volontà sia fatta sulla terra nello stesso modo che è fatta in cielo. È giusto, è adatto pregare così, sia che tu utilizzi le stesse identiche parole oppure no. E ci sono tanti credenti molto genuini negli anni che hanno pregato queste parole, sono secoli e secoli. I credenti pregano che venga il regno di Dio, e qua abbiamo la risposta. Di nuovo l'angelo grida a gran voce, ci fa capire quanto è serio e severo ciò che sta per avvenire. 14:19. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Nei tempi antichi il tino aveva due strati, una parte, un contenitore superiore e uno inferiore. Nel contenitore sopra si schiacciava con i piedi l'uva e il succo scendeva nel contenitore sotto. E forse così capiamo ciò che Dio sta dicendo, che l'ira di Dio contro il peccato è così grande che le persone che rifiutano Cristo in un certo senso verranno gettati in un tino di giudizio e Gesù li calpesterà con i piedi e li schiaccerà totalmente. Lo vediamo specificamente nel capitolo 19, che adesso non lo leggiamo, però lo vedremo nel dettaglio quando ci arriveremo. 14:20 conclude questo capitolo e dice: il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli, per una distesa di 1600 stadi. La città di cui si parla è Gerusalemme, in Isaia, in Gioele, che è l'ultima battaglia, che spesso si chiama la battaglia di Armageddon, avrà luogo in Israele. L'angelo che lancia la sua falce sulla terra radunerà le nazioni a Israele per l'ultimo giudizio, specificamente gli eserciti delle nazioni per questo giudizio finale. Vediamo più in dettaglio di questo nel capitolo 16. Dice che si raduneranno gli eserciti. Vediamolo in Apocalisse 16. Non scenderemo nel dettaglio perché a breve ci arriveremo, però un'anteprima, Apocalisse 16, versetto 14. Dice, essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli, essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Nel versetto 16, e radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Armageddon è il nome ebraico per il monte Megiddo. Har è il nome, è la parola di monte, e Mageddon, Megiddo, è un posto in Israele, vicino alla vallata di Jezreel. È una specie di ellenizzazione del luogo, il monte Megiddo. Quindi è da lì. In ebraico è Har Megiddo, in greco Armageddon. Quindi il centro di questo conflitto sarà in una vallata ben conosciuta. Si parla di questo posto nella Bibbia, però non sarà circoscritto solamente lì, però questa vallata sarà il centro del conflitto. È interessante notare che Napoleone, che conosceva qualcosa di fare battaglie, di fare guerra, che Napoleone addirittura è arrivato a questa vallata, è andato a visitare questa vallata e ha detto: questa vallata sarebbe proprio la scena di battaglia più grande della terra. Quindi Napoleone apprezzava questo luogo geografico come teatro di guerra. Quindi guardiamo di nuovo in 14:20. Il tino fu pigiato fuori dalla città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi, saranno circa 300 chilometri. Mi dispiace, non sono americano, non uso i chilometri, sono 185 miglia, 300 chilometri. Dalla parte al nord del mare di Galilea fino alla parte del Mar Morto, sarà ancora più grande, sarà dal nord fino al sud di Israele. Quindi coprirà tutto Israele. Gerusalemme verrà attaccata come città negli ultimi giorni, però Dio non permetterà che venga distrutta. Il tino verrà pigiato fuori dalla città e come risultato uscirà tanto sangue che giungerà fino al morso dei cavalli che coprirà tutto il paese. Che vuol dire fino al morso dei cavalli? Immaginate, sarà circa, che ne so, un metro e mezzo di sangue che coprirà tutto il paese. Quindi potrebbe significare una di due cose. Potrebbe significare che ci saranno delle... ci sarà tanto sangue, trincee, ci saranno delle trincee con così tanto sangue che sarà impressionante, oppure che ci sarà così tanto versamento di sangue che il sangue salterà fino a un metro e mezzo. Non so esattamente come spiegarlo, però non è chiarissimo, è solo chiaro che ci sarà un versamento di sangue terribile in questo giudizio. vediamo nel capitolo 19, finiamo solo con qualche versetto dal capitolo 19 per approfondire questo giudizio. Quindi saltiamo un poco in avanti fino al capitolo 19. Nei versetti da 11 a 21 Giovanni descrive la seconda venuta di Gesù. Il versetto 19-13 ci dice: era vestito di una veste tinta di sangue. Forse fa riferimento al proprio sangue, il proprio sangue che Gesù ha versato, o potrebbe essere un anticipo del fatto che il suo giudizio sarà un giudizio sanguinoso, quindi il suo vestito verrà insanguinato. Sono due cose vere. Gesù ha versato il proprio sangue e un giorno giudicherà con una severità così tanta che verserà il sangue di altri. Era vestito di una veste tinta di sangue, il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti, versetto 14, gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Però guardiamo questo versetto che collega il tutto. Il versetto 19-15 dice: dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni. Ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà lui stesso il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. Quando Gesù è venuto la prima volta, ha versato il suo sangue per l'umanità, ma la stragrande maggioranza lo ha rifiutato. Quando tornerà la seconda volta, verserà di nuovo il sangue, ma non sarà suo. Sarà il sangue di tutti coloro che l'hanno rifiutato. Non è il modo che siamo abituati a pensare al Signore Gesù Cristo. Noi pensiamo sempre a Lui come un Salvatore, non come un guerriero. Ma quando tornerà di nuovo, tornerà con tutto il furore dell'ira scatenata di Dio. Ed è per quello che la Bibbia dice: fuggite dall'ira a venire. Non c'è niente di più serio dell'ira di Dio. Fuggite la sua ira a venire. Se c'è qualsiasi cosa che ti sta trattenendo, non ti fare trattenere, scappa, vai da Gesù, scappa dall'ira a venire. Se non lo farai, lo rimpiangerai in un modo indicibile, perché l'ira che tu incontrerai sarà indescrivibile. Preghiamo. Oh Padre, queste sono delle cose così gravi, serie, sono cose che ci fanno veramente gelare il sangue, ci fanno vedere che la tua ira è vera e giusta ed è in arrivo. Ma tu sei stato paziente in un modo incredibile, sei pieno di grazia e misericordia verso l'umanità. L'abbiamo visto stasera, abbiamo visto come tu farai in modo certo che negli ultimi tempi tutti gli abitanti del pianeta ascolteranno la buona notizia del regno prima che venga la fine, perché il tuo cuore e amore per l'umanità sono così, ma il tuo amore per l'umanità non elimina la tua giustizia. Quindi coloro che si rifiutano di pentirsi verranno gettati nel tino dell'ardente ira del Dio Onnipotente. Che questa realtà faccia che noi che conosciamo Gesù, che abbiamo un peso sul cuore per coloro che non ti conoscono, così possiamo pregare per loro, che evangelizziamo loro. E Signore, noi preghiamo per chiunque stia ascoltando queste parole in questo momento, sia qualcuno che può essere qua in sala, qualcuno che sta ascoltando streaming, qualcuno che sta ascoltando addirittura una registrazione. Se qualcuno non ha accettato Cristo, non è tornato da Cristo, ti preghiamo, Signore, di portare quell'uomo, quella donna al Signore Gesù prima che sia troppo tardi. E preghiamo queste cose nel santo salvifico nome di Gesù. Amen.